Concludiamo quest'oggi questa riflessione sul modo cristiano di affrontare la sofferenza a partire dalla visione di Paolo. Avete visto che il fil rouge, il tema conduttore dell'anno prossimo è un'amplificazione per certi versi del tema che abbiamo affrontato quest'anno, cioè da dove viene il male? Questa è la domanda che, partendo dal peccato d'origine in Genesi 3, attraversando la letteratura profetica Ezechiele, la letteratura sapienziale Giobbe, giungerà poi al Nuovo Testamento. Quindi, se continueremo in questi incontri, l'anno dopo affronteremo la stessa domanda nel Nuovo Testamento, ma già l'anno prossimo vediamo di leggere le risposte che l'Antico Testamento offre su questo tema, da dove il male, a partire già dalla luce di Cristo. Ecco, quindi diciamo così, continuiamo il discorso. Quest'anno siamo rimasti su San Paolo, il suo modo di vedere la sofferenza da cristiano. L'anno prossimo ampliamo il tema a tante domande che ci sono nell'Antico Testamento e molto probabilmente anche nella nostra esperienza personale, familiare e di chiesa. Comunque, quest'oggi, come già vi accennavo, affrontiamo la seconda Corinzi, ci stacchiamo da Filippesi. In modo particolare, nel capitolo dodicesimo troviamo una confessione pubblica di Paolo, perché sapete che queste lettere comunque venivano proclamate davanti a tutta la comunità, raccolta soprattutto per l'Eucaristia. Confessa Paolo così: affinché non mi insuperbisca, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. Per questo, per tre volte, ho invocato il Signore affinché lo allontanasse da me, e il Signore mi ha detto: ti basta la mia grazia, infatti la mia potenza si compie nella debolezza. Dal nostro punto di vista mi sembra interessantissimo questa confessione di Paolo, perché ci fa comprendere, appunto, approfondire il modo di Paolo di affrontare la sofferenza, il modo di Paolo di vedere la sua attività evangelizzatrice nonostante la sofferenza all'interno della Chiesa, ma secondo me ci dà una scintilla di rivelazione sullo stesso modo di Dio di agire nelle pieghe della storia e anche nelle piaghe dei sofferenti. Però vediamo di cosa si tratta. Siamo in un contesto decisamente polemico. La seconda lettera ai Corinzi è polemica perché Paolo si difende contro alcuni che mormoravano contro di lui a Corinto, mettevano in luce i suoi aspetti negativi perché lo accusavano di aver rinnegato le radici giudaiche del cristianesimo. E in questo contesto polemico Paolo fa questa confessione, avete visto, affinché non mi insuperbisca, dunque ripetuto due volte per di più, dunque Paolo si rende conto che questo è un suo punto debole, è un pizzico di orgoglio, di superbia, e non solo per le esperienze estatiche di cui, se leggete, prima nella lettera si era vantato, ma più in genere perché Paolo era ben consapevole del valore comunque della sua missione all'interno della Chiesa. Il carattere straordinario dell'incontro con Cristo risorto sulla via di Damasco lo avevano convinto di questo, dell'importanza del suo ministero. E poi non solo quell'incontro iniziale, ma anche i frutti, gli esiti positivi della sua attività missionaria, insomma, lo avevano portato a pensare di essere davvero un collaboratore di valore di Gesù Cristo. E così dice nelle sue lettere, fin dalla sua prima lettera, la lettera ai Tessalonicesi, Paolo scrive: Dio ci ha resi degni di ricevere la missione di evangelizzare. Nella prima lettera ai Corinti aggiunge: ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. In questa stessa lettera, nella seconda Corinzi, ripete con più forza ancora: noi fungiamo da ambasciatori di Cristo. Dio stesso sta esortando per mezzo nostro. Vedete che alta considerazione che Paolo ha della sua missione, ma attraverso questa alta considerazione di quello che faceva, poteva insinuarsi nel cuore di Paolo anche un pizzico d'orgoglio. Insomma, per annunciare efficacemente il Vangelo è necessario che la gente capisca chi sono, che la gente riconosca la mia dignità di ambasciatore di Cristo all'interno della Chiesa. Vedete, tentazioni di noi ministri, dei ministri di allora e forse anche dei ministri di oggi. Comunque, quest'alta considerazione che Paolo ha di se stesso, della propria missione, a un certo punto si scontra con quella che lui chiama spina nella carne. Cos'era questa spina nella carne di cui abbiamo letto? O chi era questo inviato di Satana? In greco abbiamo addirittura questo angelo di Satana che era stato mandato a schiaffeggiare Paolo. Naturalmente, per tentare di scoprirlo dobbiamo approfondire quello che c'è scritto. Allora, qui si parla ad esempio di carne, mi è stata data una spina nella carne, quindi probabilmente è una sofferenza che tocca Paolo nel proprio corpo, una sofferenza corporea. Dobbiamo quindi escludere, come invece hanno detto alcuni studiosi, dei rimorsi di coscienza di Paolo o delle preoccupazioni, non so, perché il suo popolo non accoglieva Gesù Cristo come il Messia tanto atteso. Ora, questa preoccupazione c'era in Paolo, però non pare che corrisponda alla spina nella carne, anche perché Paolo parla di debolezza. In greco asteneia, debolezza, dice la mia potenza, gli fa intuire il Signore in questo momento di preghiera, la mia potenza si compie nella tua debolezza. E poi Paolo riprende molto volentieri, dunque mi vanterò ancora di più delle mie debolezze. Vedete che sottolinea questo aspetto, debolezza, e in greco asteneia, debolezza, non ricorre mai nelle lettere di Paolo per dire qualche rimorso, qualche preoccupazione, qualche peccato morale, no, riguarda piuttosto situazioni psicofisiche. E allora subito alcuni studiosi si sono lanciati a individuare dei disturbi particolari di Paolo, forse la balbuzie, altri dicevano la sordità, altri, e sono i più, una patologia agli occhi. Perché? E si portano come prove di questa ipotesi il fatto che lui in un'altra lettera, nella lettera ai Galati, dica così: vi do atto, cristiani della Galazia, vi do atto che se fosse stato possibile, quando sono caduto ammalato e mi sono fermato nelle vostre terre e mi avete accolto come un angelo di Dio, come Gesù Cristo stesso, se fosse stato possibile, dopo aver cavato i vostri occhi, li avreste dati a me. E gli occhi, forse si era ammalato agli occhi, dicono. E poi sul finale della lettera aggiunge: vedete con che grandi caratteri vi ho scritto di mia mano. E se scrive in grande vuol dire che ci vede poco. Però capite che sono intuizioni, non sono motivazioni probanti, necessitanti. E allora altri biblisti hanno intuito patologie più gravi, c'è chi parla di lebbra, chi di malaria, chi di epilessia o malattie riguardanti l'alterazione della mente. Perché? Perché a quei tempi non c'erano le conoscenze di oggi, a livello di psicologia, di psichiatria. Allora tutte queste malattie della mente venivano attribuite a un influsso demoniaco, addirittura a una possessione demoniaca. E qui infatti Paolo parla di un angelo di Satana che continua a schiaffeggiarlo. Infine si è sostenuto che Paolo fosse affetto da depressione o da malattie così dovute a che cosa? Alle continue visioni estatiche di Gesù. Vi ricordate infatti dopo la prima, quando aveva visto il risorto sulla via di Damasco, Paolo rimane come cieco, come interessante quel come, per 3 giorni e 3 notti. E allora un medico addirittura ha detto: Paolo fa parte di quegli isterici visionari che potremmo definire come stigmatizzati, un'accusa che fu rivolta anche a padre Pio, vi ricordate? Cioè persone che si autosuggestionano a tal punto da provocarsi loro delle stigmate. E infatti Paolo, sempre nella lettera ai Galati, dice: io porto nel mio corpo le stigmate di Gesù. E poi aggiunge: portiamo sempre in giro nel nostro corpo la condizione di morte di Gesù. A dire il vero, dopo vi dirò cosa penso io di queste frasi di Paolo. Almeno escludo una di queste tante ipotesi che sono state fatte sulla spina nella carne. Qualcuno ha scritto che si trattava di tentazioni contro la castità, che sarebbero state consentite dal Signore per umiliare, tenere un po' tranquillo Paolo rispetto al suo orgoglio. Io lo escluderei. Questa è un'ipotesi dovuta a una cattiva traduzione della Vulgata, cioè dell'antica traduzione in latino del testo originale greco. Nella Vulgata, in questa traduzione latina, si traduceva questo passo con l'espressione stimulus carnis, spina nella carne. Già tradurre spina con stimolo, poi della carne, quindi la carne che stimola, questa è l'idea, appunto una tentazione contro la castità. In realtà non è così. In greco, nell'originale, la lingua in cui scriveva Paolo, abbiamo spina nella carne, non spina della carne, spina, stimolo che è la carne. Quindi una sofferenza non di tipo morale, appunto a debolezza, non nel senso di tentazione, di peccato, qualche malattia che si opponeva al ministero, o forse, dicono alcuni, magari anche un uomo che gli aveva fatto del male. Paolo aveva degli avversari che gli provocavano della sofferenza fisica anche all'interno della Chiesa. E notate il verbo che Paolo utilizza, colafizein, schiaffeggiare, è al presente. Quindi non semplicemente uno schiaffo una volta, ma un continuo essere schiaffeggiato. Quindi questo presente dice il carattere cronico di questa spina nella carne di Paolo, di questa sofferenza. Che dire? Io direi, iniziamo a intuire come Paolo ha affrontato questo, come ha interpretato questo. Paolo parla sul finale di persecuzioni per Cristo. Quindi siamo di fronte a un ostacolo, a una difficoltà permanente di evangelizzare, di annunciare il Vangelo alla grande, come voleva fare Paolo. Questo è il punto. Il resto, chi ci sarà vedrà, glielo chiederemo in paradiso. Non riusciamo a determinarlo di più, questo ostacolo al suo modo di annunciare il Vangelo. Ma ciò che è più importante per noi cristiani, che affrontiamo altre difficoltà rispetto a Paolo, è come Paolo ha letto, ha interpretato nella fede questo elemento crocifiggente della sua vita che gli impediva di servire la Chiesa, di servire Gesù Cristo come avrebbe voluto lui. Da questo punto di vista, il testo ci fa intuire che in prima battuta Paolo riconduce questa sofferenza a un'azione malefica del demonio. Ora, sul demonio Paolo era capace di individuare le sue trame nella sua vita. Ad esempio, sempre nella Seconda Corinzi, a un certo punto si chiede: ma come mai noi, apostoli autentici, ce la mettiamo tutta per annunciare il Vangelo e questo Vangelo non passa? E risponde: e non passa perché alcuni si lasciano velare gli occhi dal principe di questo mondo, da Satana. Oppure un'altra volta, nella prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo dichiara: ma noi, io e quelli del mio gruppo avremmo voluto tornare a Tessalonica per continuare l'evangelizzazione, ma Satana ce l'ha impedito. O un'altra volta ancora, per dirvi sia questa percezione che Paolo aveva dell'azione indiretta, chiaro, del demonio nella vita, ma anche il suo modo di affrontare le difficoltà. Un'altra volta ce lo racconta Luca, negli Atti degli Apostoli al capitolo 13, vi ho riportato il testo. Un'altra volta Paolo si trova a Cipro insieme a Barnaba e lì annuncia il Vangelo e incontra un falso profeta giudeo, un mago di nome Bar Jesus, letteralmente figlio di Gesù. Questo mago era al seguito del proconsole romano Sergio Paolo, il quale era incantato da Paolo, era affascinato da questo modo di presentare Dio di Paolo e avrebbe voluto farsi battezzare, ma questo falso profeta, questo mago, questo Bar Jesus continuava a ostacolare Paolo, continuava a mettere dei bastoni tra le ruote. E sapete, il demonio agisce spesso così, mette degli ostacoli attraverso delle persone che si lasciano schiavizzare da lui. A un certo punto Paolo se ne rende conto e lo affronta. Dice Luca negli Atti degli Apostoli: Paolo, pieno di Spirito Santo, fisso gli occhi su questo mago e gli disse: o uomo pieno di frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, vedete, figlio del diavolo, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore? Quindi Paolo è capace di far discernimento spirituale, di intuire le trame anche del demonio, di smascherarlo, no? E naturalmente poi tenta di contrastare e riesce spesso a sconfiggere queste trame demoniache. Tant'è vero che quella volta lì il proconsole romano, grazie all'intervento di Paolo, finì per aderire al Vangelo, all'annuncio di Paolo e di Barnaba, lasciando perdere gli influssi deleteri di questo mago. Vedete Paolo, se stesse a lui, una volta fatto discernimento spirituale, individuato un ostacolo alla missione, lui deve rimuoverlo e poi continuare ad annunciare il Vangelo alla grande. Questo era il suo carattere, la sua personalità. Anche se sappiamo che nella vita non sempre le cose vanno così lisce. Anche nella vita di persone buone, vedremo l'anno prossimo, ad esempio Giobbe, no? Nella vita di persone che vivono come Dio comanda, non sempre si riesce a sopraffare le difficoltà, a vincerle, a superarle. E difatti Paolo non ce la fa, con le sole sue forze non ce la fa a rimuovere questa spina nella carne, questa patologia, questo ostacolo al ministero. E allora cosa fa? Uomo di fede qual era? Si mette a pregare, prega il Signore con fiducia, con insistenza. Per ben 3 volte dice: ho chiesto al Signore di togliermi questa spina dalla carne. E così riesce effettivamente a far breccia nel cuore del Signore. Il Signore in qualche modo, noi non ci spiega tutto Paolo, il Signore gli risponde, gli fa intuire qualcosa. E però c'è un colpo di scena, perché il Signore gli fa intuire che in fondo ha permesso lui, a questo inviato di Satana, di colpirlo continuamente. Paolo non ha il coraggio di dire: stato il Signore. Dice: mi è stata data una spina nella carne. In greco abbiamo edoze, che è un passivo del verbo dare, quindi mi è stata data. Non osa dire dal Signore, però forse Paolo ha intuito che, come nella vicenda di Giobbe, che vedremo l'anno prossimo, anche nel suo caso il Signore non ha impedito, perlomeno, che questa patologia, che questa sofferenza toccasse Paolo. Perché? Non solo, confessa Paolo per ben due volte, per rintuzzare il suo orgoglio, per prevenire la sua superbia, ma soprattutto, ed è quello che ci interessa, ma soprattutto per manifestare pienamente in Paolo la propria potenza salvifica. Vedete quest'uomo di fede, Paolo, è riuscito in un momento duro della vita a far discernimento spirituale, a mettersi docile all'ascolto del Signore in un contesto di preghiera, a tu per tu con lui ha affrontato la sua crisi. E qual è l'esito di questo discernimento spirituale? È questo: Paolo, aiutato dal Signore, perviene a questa intuizione di fede. Lui, Paolo, sta partecipando in maniera misteriosa ma reale alla stessa vicenda di passione e di morte di Gesù. Non è un caso allora che Paolo ricordi che per tre volte ha pregato il Signore, anche il Signore Gesù nel Getsemani, per tre volte aveva pregato il Padre. Quindi qui non c'è semplicemente il ricordo della perseveranza di Paolo nel chiedere, come Gesù del resto aveva detto: chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. C'è questo, ma per tre volte, come Gesù nel Getsemani. E non è un caso che Paolo dica di essere schiaffeggiato da questo inviato di Satana. Anche Gesù nella passione era stato schiaffeggiato, e anche gli uomini avversari di Gesù nella passione in fondo erano animati, schiavizzati da Satana. Vi ricordate Giuda, ad esempio? Giuda che, preso quel boccone, fu posseduto dalle tenebre. Uscì ed era notte, ma la notte ormai era dentro di lui. Ecco, ma soprattutto questa partecipazione di Paolo all'evento della passione, morte e risurrezione di Cristo si vede un attimo dopo, una pagina dopo, nella seconda Corinzi. Qui siamo nel capitolo 12, nel capitolo 13 Paolo dice esplicitamente: Cristo è stato crocifisso per debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E infatti noi evangelizzatori siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio verso di voi. Aspettiamo che superiamo questo momento. Ecco, rileggo: Cristo è stato crocifisso per debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E infatti noi, che partecipiamo quindi, no? Noi evangelizzatori siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio verso di voi. Siamo nel capitolo 13. Quando Paolo è giunto a questa intuizione? Appunto, è giunto a partire dalla spina nella carne di cui parla nel capitolo prima. E cosa gli dice infatti il Signore? Cosa gli suggerisce dal di dentro? Gli dice: ti basta la mia grazia, la mia potenza si compie nella tua debolezza. Ti basta la mia grazia. Questa espressione non è di Paolo, viene da fuori, dall'alto. Ho fatto un'indagine. In tutte le lettere di Paolo non ricorre mai questo ti basta. Arkein, il verbo in greco, non ricorre mai. Nessun passo di Paolo, solo qui. Non fa parte del linguaggio di Paolo, della sensibilità di Paolo, del carattere di Paolo. Paolo non è uno che si accontenta nella vita. Ti basta. A Paolo non bastano le cose. Paolo è un uomo portato alle esagerazioni. Paolo è portato agli eccessi. Paolo non si arrende di fronte a certe cose. Quindi questo ti basta non gli viene semplicemente dalla carne e dal sangue. Gli viene dall'alto. Gli viene dal Signore, come lui stesso ci dice. E deve essere stato molto duro per un tipo come Paolo accettare questa intuizione che gli arrivava dal Signore. Ti basta la mia grazia. La mia potenza si compie nella debolezza. si compie, anche qui. In greco abbiamo teleitai, e chissà un po' le vie del Vangelo, si ricorda che nel Vangelo di Giovanni questa è stata l'ultima parola di Gesù in croce. Quello che noi diciamo, tutto è compiuto. Stesso verbo, tetelestai. La mia potenza si compie. Quindi è la potenza di Cristo crocifisso. Non è una potenza che prevarica sull'uomo, che si impone all'uomo. È una potenza che è salvifica, vuole salvare l'uomo. È una potenza che agisce attraverso l'amore. È bello perché nel Vangelo di Giovanni la passione è inclusa in questi due passi. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. All'inizio, no? Eis telos. E l'ultima parola di Gesù è tetelestai. Tutto è compiuto. Quindi è una potenza non che prevarica l'uomo, che schiaccia l'uomo, che si impone all'uomo, ma una potenza di amore, che salva l'uomo anche se l'uomo si oppone. Tutto è compiuto. Questa è la logica della croce. Ebbene, questa potenza di Cristo crocifisso si compie nella spina, nella carne di Paolo. E Paolo, quando intuisce questo, sarà stato duro per lui intuire questa cosa qui, eppure fa propria questa intuizione. La fa propria con tutta la sua esuberanza. Subito dopo dice: molto volentieri dunque mi vanterò ancora di più delle mie debolezze, perché prenda dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle debolezze per Cristo. Quando infatti sono debole, è allora che sono forte. Gesù non gli aveva detto proprio così. Questo è Paolo, eh? Questo è Paolo che, colta questa intuizione paradossale di partecipare alla morte di Gesù, la fa propria con tutto il suo entusiasmo e ci mette dentro appunto tutte le sue debolezze, le infermità, gli oltraggi, le necessità. Ma al di là del carattere di Paolo, dell'esuberanza di Paolo, qui abbiamo un criterio che vale per chi serve nella Chiesa. Ed è questo, le debolezze di un vero servo di Cristo, di un vero ministro nella Chiesa, di ogni cristiano che cerca di servire la Chiesa come corpo di Cristo, bene, le debolezze nostre possono rientrare nella logica paradossale, strana, di rivelazione e di salvezza del Dio di Gesù Cristo. Proprio perché Dio ha voluto rivelare in maniera definitiva a se stesso, in maniera strana, nel crocifisso, nell'impotenza estrema del Figlio crocifisso, Lui ha manifestato la sua potenza d'amore che salva. Allora capite Paolo che quando intuisce questo se ne vanta e accetta molto volentieri allora la sofferenza che non va a cercare, gli è capitata. Ma l'accetta molto volentieri a motivo di Cristo, come dice. Ora, umanamente parlando, non c'è niente di cui andare fieri, di cui essere orgogliosi quando si è deboli. Eppure Paolo ormai è giunto a questa convinzione. Quanto più il servo di Cristo non fa conto sulle proprie forze, ma si affida, prende la sua vita e la mette nelle mani di Gesù Cristo risorto, tanto più questo servo diventa strumento autentico, utile nelle mani del risorto. Permette alla potenza salvifica del risorto di agire attraverso di lui, o come dice Paolo, di prendere dimora in lui. Anche qui è bello, prendere dimora, mettere la sua tenda. È lo stesso verbo che si trova nel Vangelo di Giovanni all'inizio. E il verbo si fece carne e mise la sua tenda in mezzo a noi. Per Paolo è a partire dalla risurrezione che Cristo mette la sua tenda nel nostro cuore. Il verbo è uguale, skenun, Episkenun, skenun in Giovanni, episkenun qui. Il risorto mette la sua tenda nel nostro cuore. Per questo Paolo, a motivo di Cristo, accetta i patimenti della vita e porta dappertutto, questo dice, porta dappertutto la morte di Gesù Cristo e diventa segno di rivelazione per gli altri della vita di Gesù. Allora capiamo un po' questi passaggi effettivamente molto densi. Paolo che dice: perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Cioè Paolo ha intuito che Cristo è morto per tutti, per la salvezza di tutti, quindi è morto anche per lui. E allora Paolo dice: non posso più vivere per me stesso, devo vivere per Gesù Cristo che ha dato se stesso per me. E se per vivere per Gesù Cristo devo affrontare anche certe sofferenze nel ministero, ci sto. Anzi, le accetto volentieri. Ma non perché vado a cercarle. Questo è masochismo, non è cristianesimo. Le sofferenze arrivano, ma accetto di vivere queste situazioni per Lui, per permettere a Lui di agire attraverso di me, di modo che, dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Veniamo a noi. Come diceva Don Paolo, mi piace partire dalla parola di Dio e poi arrivare alla Chiesa, all'oggi, alla nostra esperienza personale, di famiglia, di parrocchia. Veniamo a noi, la Chiesa oggi. Perché qui mi sembra che Paolo ci offra dei criteri di discernimento per il nostro oggi di Chiesa. Oggi mi pare di poter dire la Chiesa è debole. È debole al suo esterno. Perché? Perché il mondo gira secondo delle logiche che non sono più quelle del Vangelo. Adesso non stiamo lì a fare tutta l'analisi, ma voi che avete, tanti di voi hanno un pizzico di anni in più di me, sapete bene che il mondo è effettivamente cambiato. Non c'è più in Italia perlomeno la società cristiana che c'era, non lo so, un 70 anni fa, dove certi valori si trasmettevano di padre in figlio e questi valori attingevano ultimamente al Vangelo. Si facevano gli stessi peccati di oggi, va bene, però si sapeva che erano peccati. Oggi non tanto. Oggi ci sono tanti modi di pensare la vita diversi rispetto alla visione cristiana. Quindi la Chiesa è debole sul versante esterno, ma è debole anche inevitabilmente sul versante interno. Perché? Perché come ai tempi di Paolo, così oggi, certe logiche al di fuori di noi entrano in noi. Respiriamo, insomma, le logiche di secolarizzazione che ci sono nel nostro mondo. E qui si radicano ultimamente certe crisi di identità dei cristiani nei vari ambiti della nostra vita, il malessere che segna tante famiglie, il 50% delle famiglie cristiane, nel senso di sposate in chiesa, dicono le statistiche, sono in crisi oggi, 50%. Posizioni equivoche dei cristiani a livello di divorzio, sull'aborto, sull'eutanasia, la crisi vocazionale. Io lavoro in seminario, si vede, i numeri si abbassano. La crisi di certi preti o religiosi che lasciano il ministero e così via. La Chiesa, insomma, è debole, così debole che forse qualcuno pensa ha finito la Chiesa di svolgere il compito che le ha dato Gesù Cristo di evangelizzare tutti i popoli. Ecco, secondo me, in questa situazione concreta di Chiesa, Paolo ci dà tre suggerimenti che appunto servono a vedere la nostra vita, ma a vedere anche l'evangelizzazione della Chiesa, compiuta dalla Chiesa oggi. cerchiamo di vederli insieme. Il primo suggerimento che ci viene da questo brano di Paolo, lo direi così, riguarda i mezzi e i modi di annunciare il Vangelo. La Chiesa non può esimersi da un continuo discernimento dei mezzi e dei modi con cui annuncia oggi il Vangelo. E in quest'ottica la vicenda di Paolo che abbiamo visto mi sembra proprio parola di Dio diretta a noi, oggi. In che senso? Nel senso che la fecondità dell'azione evangelizzatrice, dell'azione pastorale, non proviene, ci dice Paolo, da mezzi e da modi umanamente potenti. Non proviene da lì. E allora ci verrebbe da chiedere, ma da dove proviene? Proviene dal lasciar trasparire in maniera più nitida possibile l'opera salvifica di Dio. Dalla trasparenza. Lasciar trasparire l'opera salvifica di Dio nel passato, attraverso Cristo, lasciar trasparire Cristo, e lasciar trasparire l'opera salvifica di Dio nello Spirito oggi. Quindi i mezzi pastorali sono utili, ma se servono a questo scopo. Guardiamo l'esperienza di Paolo. Paolo senza dubbio ha messo tutte le sue capacità, ormai un po' lo conosciamo, ha messo tutte le sue energie, tutto il suo tempo, tutto se stesso a servizio del corpo di Cristo che è la Chiesa. Quando parte dopo 3 anni di evangelizzazione da Efeso ed è nel porto di Mileto, chiama lì i presbiteri per salutarli e piangono tutti perché sanno che magari molto probabilmente non si rivedranno più. Paolo dice, per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi. Notte e giorno, tra le lacrime. Quindi ha messo tutto se stesso. In Prima Corinzi 15 dice, io in fondo ho lavorato più di tutti loro. E aveva in mente tanti apostoli. Ha messo tutto se stesso. Non solo, ma ha cercato di utilizzare tutti i mezzi dell'epoca più adeguati per annunciare il Vangelo. Le navi, ad esempio. Lui si muoveva per navi perché erano i mezzi di comunicazione più veloci. Oggi sarebbe stato un missionario alla Giovanni Paolo II, sempre in aereo. Le lettere che gli permettevano di guidare diverse chiese mentre continuava a evangelizzare in concreto altre chiese. Oggi avrebbe utilizzato internet Paolo, sicuramente. L'arte oratoria, la filosofia del tempo, le argomentazioni dei rabbini che aveva imparato da giovane alla scuola di Gamaliele. Vedete, Paolo utilizza i mezzi umani sono necessari per annunciare il Vangelo, non dobbiamo essere ingenui. Eppure Paolo comprende che il Vangelo stesso contiene in sé i criteri di discernimento sui mezzi e sui modi di annunciarlo. Perciò, se certi mezzi e certi modi di annunciare il Vangelo non sono coerenti con la logica profonda del Vangelo, non possono essere efficaci dal punto di vista della salvezza. Possono essere efficaci da altri punti di vista, riempiremo gli stadi, ma non dal punto di vista della salvezza, che è la cosa che conta di più. Dunque, vanno accantonati. Torniamo a Paolo. Paolo comprende, proprio grazie a quell'esperienza crocifiggente della spina nella carne, che la fecondità più profonda della sua missione e della missione della Chiesa stava nella trasparenza. Lasciar trasparire il più possibile questa dinamica di salvezza che c'è nella morte e nella risurrezione di Cristo. Allora capite quella frase che alcuni hanno preso, è Paolo uno stigmatizzato. No. Noi portiamo questo tesoro, Gesù Cristo, il tesoro della sua vita, in vasi di creta, nell'umanità fragile, perché appaia trasparenza, appaia che la potenza straordinaria di salvezza viene da Dio e non da noi. Se la Chiesa svolgesse la sua missione confidando, scommettendo tutto su mezzi e su modi umanamente potenti, darebbe adito perlomeno a questo fraintendimento. Ma da dove proviene la salvezza? Proviene da Dio o da noi, servi abili della Chiesa? Proviene la salvezza dalla potenza del Vangelo o dalla potenza dei mezzi umani? Insomma, qui è all'opera Dio o sono all'opera degli uomini davvero in gamba che salvano altri? Se non fosse chiaro che la salvezza proviene da Dio, il rischio alto dei successi che pure la Chiesa può avere è l'orgoglio. E già questo è negativo, perché l'orgoglio si insinua nel cuore ed è capace di rovinare tutto. L'ambizione, l'orgoglio, la superbia, il tornaconto personale, rovina tutto. Anche le cose più grandi che noi cristiani sappiamo fare. Non solo, ed è l'aspetto più problematico, da un modo di annunciare il Vangelo che non usasse semplicemente i mezzi umani perché è necessario usarli, ma che scommettesse tutto sui mezzi umani, che si illudesse che la salvezza viene dai mezzi umani, non trasparirebbe più la croce di Cristo. La salvezza che proviene dalla croce di Cristo. Capite qual è il problema? E allora discernimento. Continuo, essere capaci di dire, ma questo mezzo è secondo il Vangelo o no? È secondo la logica di Dio o no? E qual è la logica strana del nostro Dio? È questa, la debolezza umana può diventare il luogo della rivelazione dell'onnipotenza salvifica di Dio. La mia potenza si compie nella tua debolezza. Pensateci, da che mondo è mondo a Dio è piaciuto rivelarsi così? Onnipotente, sì, ma onnipotente nella debolezza dell'amore. È il secondo suggerimento che ci viene da questo testo di Paolo. Come far discernimento sui modi e sui mezzi per annunciare il Vangelo? Partendo da qui. Per essere autentica, la Chiesa deve conformarsi a questa logica paradossale di Dio, forte nella debolezza dell'amore. E Paolo lo capisce, lo scrive. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. E se ci pensiamo bene, se rileggiamo tutta la Bibbia, Dio si è rivelato sempre così. Faccio solo alcuni flash di testi che conoscete tutti, per farvi cogliere questa intuizione di Paolo. Abramo, grande uomo di fede, vero, ma quando lo sceglie Dio, è un uomo che arriva da un paese sconosciuto, Ur dei Caldei, sa Dio dov'è, Dio e qualche archeologo. E lui arriva da lì. Abramo, quando viene scelto da Dio, è anziano, non ha figli, ha una moglie anziana e sterile, è nomade e diventa ancora più nomade seguendo Dio. Quando deve seppellire sua moglie Sara, dovrà comprare un pezzettino di terra dai suoi avversari. Eppure Dio ha scelto proprio lui. Per farsi un popolo numeroso, vi ricordate, come le stelle del cielo e come la sabbia sul lido del mare. Perché partire da uno che è finito? E magari i discendenti di Abramo, che pure ci sono, vedete, dai frutti. Eppure i discendenti di Abramo non sono forti, almeno fossero stati forti per diffondere la benedizione di Dio a tutte le nazioni della terra, come Dio aveva promesso ad Abramo. Invece, umanamente parlando, non è stato così. Israele viene scelto da Dio perché non perché è il più forte di tutti gli altri popoli, ma perché è il più piccolo di tutti gli altri popoli. E Mosè glielo fa capire. Eppure Dio ha deciso di iniziare da lì. E così, dopo che il popolo di Israele era giunto alla terra di Canaan, ma non da solo, non sarebbe stato capace di vincere gli egiziani, attraverso Dio, una volta giunto lì, è Dio stesso che deve difenderlo dai popoli circostanti, dalle varie invasioni che l'avrebbero annientato ben presto. E chi va a scegliere una volta Dio per difendere il suo popolo? Un certo Gedeone. E Gedeone, quando si sente chiamato da Dio, capisce di non essere adeguato e dice: Signore mio, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera delle tribù di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Ma il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. E Gedeone non capisce questa logica strana di Dio, e si dà da fare e si mette in azione e riesce a raggruppare un esercito invidiabile per l'epoca, 32.000 persone. E cosa fa Dio? Dio ordina, stranamente, di mandarne a casa la maggior parte. Gliene bastano 300. Alla fine della selezione rimangono in 300 e a Dio va bene così. Perché, ci verrebbe da chiedere? Noi tutti presi dalle logiche della quantità, dell'efficienza oggi, noi che andiamo in crisi quando ci guardiamo intorno e vediamo l'oratorio vuoto, la messa del mattino con quattro vecchiette, perché Dio agisce così? Ed è Dio stesso che lo fa intuire a Gedeone. Altrimenti, dice Dio, Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire: è la mia mano che mi ha salvato. Quindi, prima di tutto, Dio fa capire che non bisogna cedere alla superbia. Vedete, come la spina nella carne di Paolo. Perché? Perché l'orgoglio si insinua nel cuore e rovina anche le cose più grandi, più belle. E invece Dio assicura a Gedeone: con questi 300 uomini sarò io a salvarvi. Sottinteso, solo in me, Dio, c'è salvezza. E Gesù non dirà la stessa cosa quando userà quelle frasi un po' strane: chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi invece perde la propria vita per causa mia la salverà. E Gesù non dirà in fondo la stessa cosa quando farà quel paragone nell'ultima cena della vite e dei tralci e dirà: chi rimane in me porta buon frutto, chi si stacca da me secca. Andiamo avanti in questi flash per capire come Dio agisce nella nostra vita, Il grande re Davide, il re più grande di Israele. Ma attenti, Dio non l'ha scelto perché era il più grande, ma perché era il più piccolo della sua casa, della sua famiglia, il più piccolo degli 8 figli di Jesse. E quando ci sarà da scendere in campo e combattere questo gigantesco guerriero dei Filistei, Golia, scende in campo proprio lui, Davide, poco più che adolescente, pastore, inesperto di armi. Gli mettono addosso le armi di Saul, del re, e Davide impacciato, non ce la fa neanche a muoversi. Si presenta con una fionda e dice, però, davanti a Golia: tu vieni con la spada, con la lancia e con l'asta, Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti che tu hai insultato, e tutta questa moltitudine saprà, dice Davide, che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia. Vedete la logica strana del nostro Dio. È capace con questa logica di vincere la superbia di chi si mette al suo servizio e di spingere appunto la persona a scommettere su Dio, a scommettere su di Lui, a fidarsi solo di Lui, non tanto delle proprie forze. Ma poi la logica di Dio ha anche un intento di rivelazione verso gli altri. Proprio perché il servitore di Dio è debole, se porta buon frutto, quel frutto non viene dal servitore, viene da Dio. Dio agisce attraverso una persona che prende tutta la sua vita, anche con i suoi limiti, e la mette nelle mani di Dio. Allora capite, Paolo, ultimo fra tutti, il Signore risorto apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli, non sono degno neppure di essere chiamato apostolo. Perché? E perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Eppure, per grazia di Dio, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, e aveva ragione. Però si rende conto, non io, ma la grazia di Dio che è con me. Vedete questo atteggiamento di fondo di noi cristiani, essere recettivi nei confronti della grazia di Dio, che non vuol dire essere passivi, dei pezzi di legno, passivi nelle mani di Dio. Ho faticato più di tutti loro, Paolo. Ma questa fatica sgorga da una grazia da cui noi attingiamo. Paolo ha imparato a riconoscere con riconoscenza che a Dio piace agire così, attraverso strumenti umanamente deboli, come era lui, l'ultimo degli apostoli. Paolo, da quando si è sentito impugnare da Gesù Cristo sulla via di Damasco, ha tentato di vivere in questo atteggiamento recettivo, ma anche pieno d'amore. E la sua risposta d'amore è stata questa cosa qui, mettere tutto se stesso a servizio di colui da cui si era sentito amato. Lui che era l'ultimo da amare, perché aveva perseguitato Cristo nei cristiani. Quindi, primo, far discernimento continuamente sui mezzi e sui modi del Vangelo. Secondo, entrare nella logica di Dio. E poi, questa logica di Dio così come ci viene detta da Gesù. E infatti, Gesù cosa diceva? Il regno di Dio è come un granellino di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutti gli ortaggi. Ma non perché è forte lui, perché è il più piccolo, ma per la grazia di Dio che agisce attraverso di lui. Perciò, se la Chiesa vuole essere oggi realizzazione di questo regno di Dio, non dei regni di questo mondo, ma di questo regno di Dio, deve conformarsi a questa logica di Dio. È il terzo suggerimento che ci viene da Paolo. La Chiesa deve assumere la forma della croce di Gesù. I cristiani devono prendere la forma di Gesù. Qual è la forma di Gesù? È la forma del Figlio, che sa con riconoscenza che tutto quello che ha, tutto quello che dice, tutto quello che fa, tutto quello che è dono, è grazia. E allora vive di riconoscenza, e allora diffonde quell'amore che continua a ricevere dal Padre. E qui torniamo all'inno di Filippesi 2 che abbiamo visto insieme negli incontri precedenti. Abbiate in voi, dice Paolo, gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale era nella forma di Dio, nella condizione di vita di Dio, e si è svuotato, si è umiliato e ha preso la forma d'uomo, più ancora la forma di servo, facendosi obbediente a Dio fino alla morte di croce. questa forma di Cristo deve piano piano diventare la forma della Chiesa. Se la Chiesa vuole continuare oggi, a essere strumento nelle mani di Cristo risorto, se vuole continuare ad essere uno strumento efficace, ma da che punto di vista? Dal punto di vista della salvezza, non da altri punti di vista. Se vuole essere uno strumento efficace nelle mani di Cristo, deve assumere questa logica di Cristo. E la vicenda di Paolo mi sembra emblematica. Perché è come se Gesù Cristo quest'oggi dicesse a noi: vi basta la mia grazia, la mia potenza si compie nella vostra debolezza. Se la Chiesa crede a questa promessa del Signore risorto che è vivo, allora si rende conto che non è la propria debolezza che mette in crisi la fede, ma è la fede che dissolve le crisi dovute alla debolezza, alle difficoltà, ai momenti crocifiggenti della vita. Torniamo a Paolo, concretizziamo ancora di più. Ammettiamo che questa spina nella carne, come dice qualcuno, fosse un avversario di Paolo, questo inviato di Satana fosse un uomo concreto, ostile a Paolo. Cosa significava? Cosa avrebbe significato per Paolo vivere la logica di Dio, la logica di Cristo crocifisso in quel momento? Avrebbe voluto dire imitare Gesù Cristo nel suo perdono dalla croce. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E Paolo ci arriverà, piano piano ci arriverà. Nella lettera ai Romani, che è il suo capolavoro, consiglierà ai suoi cristiani: non lasciarti mai vincere dal male, ma vinci il male attraverso il bene. Vedete la logica della croce. Facciamo l'altro caso, che questa spina nella carne fosse un ostacolo di altro tipo, non una persona in carne ed ossa, un suo avversario, ma una malattia, una patologia. Paolo si rende conto che questo ostacolo non era necessariamente una situazione contraria all'annuncio del Vangelo, ma poteva diventare un'occasione favorevole all'annuncio del Vangelo. A una condizione però: che lui entrasse nella stessa logica di Gesù crocifisso, affrontasse cioè la spina nella sua carne con lo stesso atteggiamento di Gesù crocifisso che abbiamo visto negli incontri precedenti. Cioè, Gesù non si è ribellato contro Dio, quasi che Dio fosse un Dio sordomuto rispetto alla sua sofferenza in croce. Gesù Cristo non si è arreso al male, non si è rassegnato di fronte alla sua morte, quasi che la sua morte fosse dovuta a un destino cieco e ineluttabile che doveva fulminare qualcuno ha scelto lui. No, Gesù Cristo ha affrontato la croce, continuando a desiderar di fare la volontà del Padre anche in quel momento. Va, figlio mio, salvameli tutti, perdonameli tutti. E Gesù va in croce con questo desiderio nel cuore. Paolo intuisce che deve prendere parte a questa logica di Cristo, continuare a far del bene, continuare ad annunciare il Vangelo in questa situazione concreta, per essere obbediente a Dio. Salvameli tutti. E Paolo accetta questo, continua ad obbedire a questo desiderio del Padre. Allora si rende conto di poter annunciare il Vangelo nonostante la spina nella carne, ma proprio attraverso la spina nella carne. Chi vedeva Paolo vivere quella spina nella carne? Nella amabilità verso gli altri e senza mai perdere la speranza, si chiedeva: ma come fa quest'uomo? Come fa quest'uomo a rimanere in piedi? Come fa quest'uomo a continuare ad essere bastonato dalla vita eppure continuare a confidare, ad andare avanti? Allora capite Paolo che dice: infatti sempre noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesta nella nostra carne mortale, di modo che in noi, apostoli, opera la morte, in voi la vita. Cioè, chi vedeva Paolo si rendeva conto che un altro lo sosteneva, sempre bastonato dalla vita, ma mai disperato. Chi gli dà questa speranza? Un altro, Gesù Cristo. E difatti Paolo lo dice: per me vivere è Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E allora gli altri dicevano: mi affido anch'io a Gesù Cristo. Di modo che in noi, dice Paolo, c'è questa situazione di crisi, di difficoltà, di pericolo di vita, in voi che, grazie a noi, arrivate a Gesù Cristo, in voi c'è la vita e io ci sto. Capite? Continuare quindi, senza scoraggiarsi, l'opera di Gesù oggi significa per la Chiesa continuare a vivere la logica paradossale, la logica strana di Dio, potente nella debolezza dell'amore. Significa per la Chiesa continuare a seguire la logica strana della croce di Cristo. Significa continuare a seguire la logica strana della spina nella carne di Paolo. Questo produce frutti. Attenti però, ed è l'ultima cosa che dico, allo sguardo di questo mondo, allo sguardo degli altri, allo sguardo di chi non crede, attenti perché questa è la logica dei perdenti, la logica dei vinti, ma allo sguardo di Dio è la logica di chi scommette sull'onnipotenza salvifica di Dio, sulla logica appunto dell'onnipotenza salvifica che per amore si fa debole. Ma perché si fa debole? Perché non vuole imporsi agli altri, vuole affascinarli. Con un amore debole si affascina gli altri e li si conduce a Dio. E questa è salvezza.